Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi le notizie del giorno, quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E siamo quindi in diretta qui alla nuova puntata del Primato Quotidiano. Ieri purtroppo, come avete, penso vi siate accorti, non è stato possibile mandare in onda la consueta puntata del Primato Quotidiano. Doveva esserci il nostro Davide Di Stefano, però purtroppo non ce l'ha fatta. Però, ma non, questo non perché ovviamente Davide fosse pigro, si fosse dimenticato, ma semplicemente perché ieri stava scrivendo un importante articolo che poi è stato pubblicato sul Primato Nazionale online, sul nostro quotidiano che trovate in rete, ed era una notizia veramente notevole. Infatti io partirei proprio da quella. Che cosa è successo? Allora, intanto vi leggo il titolo. Casa Pound, niente sgombero né odio razziale, sconfitta per Raggi e Alba. Quindi, come potete vedere, una notizia particolarmente succosa, perché come sapete tutti, si è parlato negli ultimi giorni anche in televisione, sui giornali eccetera, dell'offensiva, diciamo così, di Virginia Raggi nei confronti di Casa Pound. Si era parlato di uno sgombero che, stando ai media allineati, doveva essere più o meno imminente, ma niente di tutto questo. Perché appunto ieri GIP ha notificato il sequestro preventivo dell'immobile, questo sicuramente è successo, ossia è stato deciso il sequestro, ovviamente non vuol dire che dopo domani ci sarà lo sgombero. Poi adesso andiamo a vedere nel dettaglio perché, però in ogni caso la cosa che forse fa più rumore è il fatto che tutto l'impianto accusatorio che aveva preparato il PM Albamonte è sostanzialmente crollato. Chi è Albamonte? Lo abbiamo detto anche più volte, Eugenio Albamonte è un magistrato di punta di Magistratura Democratica, quindi della corrente di ultrasinistra della magistratura. È stato presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che adesso, come saprete tutti, non gode di buona fama, visto quello che è successo con il caso Palamara. Ebbene, Albamonte aveva iniziato queste indagini, che ovviamente sono filtrate attraverso la procura dalla procura di Roma fino alla stampa, secondo cui alcuni esponenti del movimento di Casa Pound Italia, dove insomma erano indagati per situazione abusiva e addirittura una accusa ovviamente molto forte, chiaramente a mio parere difficilmente dimostrabile. E infatti tant'è che il GIP ha fatto cadere queste accuse, insomma non ha seguito assolutamente Eugenio Albamonte in questa richiesta. Tra l'altro, come forse avrete sentito, Albamonte era finito un po' nell'occhio del ciclone per il suo ruolo all'interno di queste indagini, perché appunto Albamonte è chiaramente un magistrato schierato politicamente dall'altra parte rispetto a Casa Pound, e quindi c'era il fondato dubbio che Albamonte non potesse essere particolarmente imparziale. Ecco, questo va detto, tant'è che anche il primato nazionale aveva fatto uscire alcuni articoli che dimostravano appunto quanto fosse vicino all'Ampi, anche a certi ambienti dell'estrema sinistra italiana, tant'è che Albamonte addirittura insomma è stato dimostrato che se, o comunque ascolti molto volentieri musica da centri sociali. Il suo profilo Facebook riportava immagini dell'Ampi, sulla Resistenza, insomma un strato non proprio imparziale. La notizia è poi rimbalzata sul giornale, se ne è parlato parecchio, e addirittura c'era stata l'Associazione Nazionale Magistrati che è accorsa in suo aiuto, no? Questo tra l'altro è un articolo di un paio di giorni fa che potete leggere sempre sul Primato Nazionale online. Si era parlato appunto del soccorso rosso di Ampi AN, che hanno parlato di una gogna mediatica ai danni di Albamonte, ma voglio dire gogna mediatica, qui semplicemente si sta sollevando un dubbio legittimo, e cioè che un magistrato che per legge deve essere imparziale, ecco, un magistrato che evidentemente non ha proprio tutti i requisiti per seguire un'indagine del genere. E infatti poi tutta questa architettura, impostazione d'indagine è stata cassata dal GIP, cioè dal giudice delle dottoressa Susa Mendolente, ha rigettato il reato associativo finalizzato all'istigazione all'odio razziale. Quindi questo qua voi lo potete leggere nell'articolo di ieri scritto da Davide Di Stefano, vi ricordo lo trovate sul Primato Nazionale online, e ci sono diversi stralci di questo documento firmato dal GIP, no? Che per l'appunto dispone il sequestro preventivo dell'immobile sito in via Napoleone III numero 8 a Roma, però al tempo stesso rigetta ogni altra istanza, così c'è scritto. E tra l'altro è interessante un passaggio, adesso io non lo leggerò tutto qua l'articolo di Davide, anche per non andare alle calende greche, ve lo potete leggere perché è molto interessante, vi spiega tutto nel dettaglio. Però quello che voglio farvi notare è questo: ricordiamo che queste indagini per odio razziale e amenità varie, queste indagini sono partite in beccata dell'Ampi, che ha presentato un esposto e ha chiesto che, appunto, dicendo che Casa Pound sostanzialmente deve essere sciolta perché istiga all'odio razziale, perché è anticostituzionale e le solite menate dei partigiani. E però, appunto, che cosa scrive adesso il GIP all'interno di questo documento? Scrive che non sussistono elementi che consentono di ricondurre la sussistenza del delitto di partecipazione ad un'associazione, cioè Casa Pound, nonché di accertare se le condotte poste in essere siano espressive di ideologie o sentimenti razzisti o discriminatori, ovvero se sussista lo scopo dell'incitamento alla discriminazione. Ma quello che è forse più interessante è proprio questo: che cosa scrive qua che cosa scrive ad Albamonte sostanzialmente il GIP. Gli dice che, vediamo se lo ritrovo il pezzo, ecco, elementi probatori in ordine alle singole vicende, cioè quelle presuntamente di odio razziale, di Casa Pound, eccetera, ebbene, questi elementi probatori non possono certamente essere tratti dagli articoli di giornale acquisiti in atti. Ecco, praticamente qua il GIP sta dicendo ad Albamonte, insomma, gli sta dando dell'imbecille sostanzialmente. Adesso io mi esprimo in questa maniera colorita, però il messaggio tra le righe è questo, perché qual è il punto? Che l'indagine di Albamonte, lo scopriamo qua dal documento del GIP, cioè si è basato su articoli di giornale. Quindi è come se, presumo che Albamonte, per fondare la sua accusa di associazione a delinquere finalizzata all'odio razziale, eccetera, cioè lui si è basato magari su articoli di Repubblica o di altri quotidiani della sua parrocchia, sostanzialmente della sua parrocchia politica, cioè, quindi questo rende anche l'idea di quanto il caso fosse stato montato non solo da Albamonte e dalla Raggi, ma anche da tutta la stampa e i media, che con le soffiatine della procura sono andate lì a mettere pressione comunque anche sull'opinione pubblica, dicendo: attenzione, quello stabile va sgomberato perché lì ci sono dei pericolosi razzisti, criminali, eccetera. Ecco, non è così, cioè alla fine l'unica accusa che viene rivolta a 16 occupanti dello stabile è quella di occupazione abusiva, punto. Non c'è altro, cioè come tutte le altre, quasi tutte le altre occupazioni che ci sono a Roma, che sono, adesso non ricordo, un'ottantina, forse un centinaio, moltissime riconducibili all'estrema sinistra romana. E quindi, insomma, tutto l'impianto accusatorio di Albamonte e della Raggi è andato a farsi benedire. Quindi, ma perché hanno fatto tutto questo la Raggi e Albamonte? Perché vi ricordo che il Viminale, quindi il Ministero dell'Interno, insieme alla Prefettura di Roma, l'hanno... ...del 2019 a Roma da sgomberare. E Casa Pound non rientrava nella lista delle priorità, in cui figurano invece 23 immobili. Perché non rientrava in questa lista delle priorità? Non perché Salvini, al tempo ministro dell'interno, avesse particolari simpatie per la tartaruga frecciata o altro, ma per una questione obiettiva. Cioè, in questa lista di priorità, stabili o fatiscenti, quindi pericolanti, che possono mettere in serio pericolo la vita degli occupanti, oppure quegli stabili soggetti a processi giudiziari dove sono stati commessi dei reati più gravi della semplice occupazione, mi riferisco a spaccio di droga, a prostituzione, addirittura stupri in alcuni di questi. Ecco, quindi quelli chiaramente avevano ed hanno la priorità. Questo mi sembra chiaro, mentre tutto questo a Casa Pound non è mai successo: non ci sono stati stupri, crimini o prostituzione, non c'è droga, non ci sono armi. È talmente notorio che appunto anche la prefettura non l'aveva inserito Casa Pound in questa lista di priorità. Quindi che è successo? Che Albamonte e la Raggi, per far salire in questa lista Casa Pound, hanno cercato di orchestrare queste accuse di incitazione all'odio razziale, associazione a delinquere, eccetera, eccetera. Però il giochetto appunto non ha funzionato, questo è il punto. E quindi che cosa succede adesso nell'immediato? Domanda da un milione di dollari. Beh, comunque, c'è il fatto nuovo, è che comunque adesso... stabile di via Napoleone III, effettivamente stabile pende il sequestro preventivo, quindi verosimilmente ci sarà un avanzamento in questa lista per gli sgomberi, però chiaramente non c'è nessuna priorità speciale nei riguardi. Rimangono prioritari sempre quelli dei crimini e quant'altro, quindi di base questa, come titolava Davide, questa è una sconfitta bella e buona sia per la Raggi che per Albamonte, questo è il punto. Poi è chiaro che per arrivare a uno sgombero di Casa Pound a questo punto servirà un'altra forzatura politica, perché il GIP è stato chiaro, non c'è, a parte l'occupazione abusiva, non c'è altro, quindi la Raggi adesso dovrà rimboccarsi le maniche, se ce la farà, per trovare nuovi argomenti. Però questa, ecco, è una sconfitta abbastanza cocente per il sindaco di Roma, che ha sviluppato un'evidente ossessione per Casa Pound Italia. I motivi? Bah, intanto sicuramente perché Casa Pound è sempre stata tra i movimenti che l'hanno aspramente criticata, e quindi evidentemente la Raggi non tollera il dissenso, soprattutto se è un dissenso che va a puntare su fatti oggettivi, cioè quella che è evidentemente una amministrazione fallimentare, quella di Virginia Raggi, ma poi c'è anche la sensazione che la Raggi con questa mossa ad effetto voglia ingraziare il elettorato di sinistra che vuole lo sgombero di Casa Pound in vista delle elezioni dell'anno prossimo per il comune di Roma. La Raggi, lo sappiamo bene, nonostante un fallimento conclamato della sua amministrazione, è intenzionata a ricandidarsi, però non ha l'appoggio del PD per adesso, che invece vuole schierare un proprio rappresentante con un proprio candidato sindaco, e non vuole seguire Virginia Raggi, anche perché il suo nome ormai è completamente screditato agli occhi dei romani, che appunto non hanno visto niente di interessante, anzi hanno dovuto subire una serie di fallimenti e di insuccessi che alla fine hanno fatto arrabbiare un po' tutti. E quindi ecco, Virginia Raggi forse sta cercando di uno spazio politico per non tornare magari a fare le fotocopie in qualche studio legale, come faceva prima. Come sapete tutti, lei era lavorava presso lo studio Previti. Evidentemente la paura di tornare per strada o comunque di tornare a lavorare deve averle messo parecchia fretta e deve averla messa in agitazione, ecco. E quindi almeno io così me lo spiego, poi nei prossimi mesi ne sapremo di più. Però c'è anche un altro articolo che io voglio consigliarvi di leggere, ed è uscito sempre ieri. Un attimo che lo trovo, eccolo qui, che riguarda sempre Eugenio Albamonte, il PM partigiano, come potremmo definirlo. Adesso non è intanto, però, che succede? Molto, molto interessante a Giulio Occhionero. Chi è Giulio Occhionero? È un ingegnere nucleare, un hacker anche, che è stato condannato in primo grado per il caso Spygate, cioè sostanzialmente pare che lui abbia hackerato delle mail, tra cui quella di Renzi e altri, e l'accusa è questa, cioè che lui avrebbe fatto tutto ciò per favorire l'elezione di Trump a presidente degli Stati Uniti nel 2016 su imbeccata della Russia, ecco. Quindi c'è, cioè, veramente questa è una storia di spie un po' alla 007. E Occhionero è stato condannato, però lui fa notare che lui ricorrerà in appello, e fa notare che qui c'è, insomma, la sua condanna è completamente priva di fondamento secondo lui, quindi tornerà in appello e sta preparando la difesa, e questo coinvolge invece parecchi magistrati, parecchi anche uomini delle istituzioni italiane, tra cui c'è appunto anche Albamonte, che appunto era stato rinviato a giudizio, però poi è stato prosciolto dalle accuse, se non vado errato, adesso ve lo dico. Per omissione di atti d'ufficio e falso ideologico all'interno di queste indagini e di questo processo poi di Occhio Nero. E ricordiamo appunto che il Russia Gate, cioè il fatto che la Russia avrebbe manipolato le elezioni americane per far eleggere Trump, si è completamente sgonfiato, anzi è stato derubricato definitivamente negli Stati Uniti a fake news, e anzi adesso si indaga su coloro che hanno montato questo caso per screditare Trump. E lo stesso appunto potrebbe succedere qua in Italia, anche perché pare, secondo la ricostruzione di Occhio Nero, cioè io metto sempre il punto interrogativo, che comunque questi attacchi a Trump siano partiti dall'Italia, o comunque che l'Italia abbia giocato un ruolo notevole in questo, e quindi questo può probabilmente questo processo di Occhio Nero, il suo appello, interesserà molto Trump, l'amministrazione Trump e il governo degli Stati Uniti d'America, perché se effettivamente verrà provato che alcune persone in Italia hanno brigato per impedire le elezioni di Trump, e qui si apre anche una bella ferita diplomatica, un bel caso diplomatico. Quindi io adesso non voglio dirvi altro, però ecco, vi invito a leggere questa intervista molto molto interessante di Francesca Totolo a Occhio Nero. Il titolo è Spygate, parla Occhio Nero, vi spiego il ruolo di Albamonte nel complotto contro Trump. Ripeto, per adesso Albamonte è stato prosciolto, però è chiaro che questo signore è chiaramente un personaggio molto potente, un personaggio che ha parecchia influenza, si è messo in testa appunto di aiutare la Raggi in questa battaglia contro Casa Pound. Poi chiaramente nei prossimi mesi ne sapremo di più e noi ovviamente vi terremo aggiornati. Bene, io adesso direi che siamo arrivati al momento di andare in pausa musicale e vi faccio ascoltare una canzone che secondo me è particolarmente adatta a, come posso dire, riassumere queste notizie che vi ho. Thank you. E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rubrica curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera e va in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti. Prima vi ho parlato di questa importante novità sulla questione di Casa Pound e del presunto sgombero, e adesso invece voglio cambiare argomento per parlarvi un po' di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, ma anche in tutta Europa, riguardo alle proteste del Black Lives Matter, cioè tutto il carrozzone che si è messo in moto per protestare contro l'omicidio di George Floyd, l'afroamericano appunto ucciso dalla polizia di Minneapolis lo scorso 25 maggio. Noi abbiamo visto in queste due settimane tutti i disordini che sono seguiti a questo evento, con gli Stati Uniti sostanzialmente moltissime città messe a ferro e fuoco dai rivoltosi, quindi associazioni di afroamericani, antirazzisti, antifascisti anche, che Trump, come sappiamo, vuole derubricare, vuole dichiarare organizzazione terroristica. E adesso in questi ultimi giorni le proteste e le violenze hanno preso di mira in particolare le statue, o meglio alcune statue di ben determinati personaggi storici. Quindi voi trovate diversi articoli su questo argomento sul Primato Nazionale online. Uno per esempio, che è stato pubblicato ieri pomeriggio, parla di furia talebana tra i Black Lives Matter, abbattute e bruciate statue di Colombo, di Cristoforo Colombo, accusato di essere un razzista, un genocida e quant'altro. E ma non solo lui, anche diversi uomini del passato, ma anche in Gran Bretagna, pensiamo alla statua di Winston Churchill imbrattata dai rivoltosi, che per carità io non ho assolutamente simpatia per uno come Churchill, però comunque è notevole che questi personaggi vadano a dare il razzista così a tutti, soprattutto perché non tanto non in quanto razzisti, ma in quanto bianchi, perché poi il punto è quello, perché tutto si gioca su questa rivalità razziale, per cui l'uomo bianco, che si chiami Churchill o si chiami Pinco Pallino, è comunque in quanto bianco un oppressore, un razzista e tutto quanto. Quindi questa è chiaramente un'offensiva, un attacco a tutta una comunità etnica, che è quella dei cosiddetti bianchi, e questo è evidente, che sta raggiungendo vette di idiozia notevoli, veramente notevoli, tant'è che trovate altri due articoli di ieri sempre sul Primato Nazionale, perché non si parla soltanto di statue di questi personaggi come Cristoforo Colombo, che voglio dire, sì, per carità, è famoso che lui non è che sia stato molto tenero quando ha governato la Santo Domingo e in altre zone dell'America, però voglio dire, qui a farne un genocida e tutto quanto ce ne passa, ecco, come anche per altri come Cecil Rhodes là in Gran Bretagna, no? Comunque il filantropo che poi ha dato il suo nome alla Rhodesia, no? Quindi Cecil Rhodes, appunto, viene da la Rhodesia, prende il nome proprio da Rhodes, no? Però appunto non si tratta soltanto di questo, ma riguarda anche film, musica, eccetera. Quindi che è successo? Che ieri l'emittente, la piattaforma streaming dell'emittente USA HBO ha rimosso Via col vento. Cioè, quindi chi è abbonato alla HBO non potrà più vedere in streaming Via col vento. Perché? Perché è un film razzista, evidentemente. Ma c'è anche un altro articolo che potete leggere. Oggi l'ha scritto stamattina Ilaria Paoletti. Il fondatore degli Scout anche era razzista, no? Quindi anche via la statua di Baden Powell, Robert Baden Powell, come sapete tutti, appunto il britannico che ha fondato lo scoutismo all'inizio del Novecento, quindi fuori anche Powell. Anche qua a Milano siamo arrivati alla richiesta dei sentinelli e di altri antifascisti. Così, della domenica, che ci parla, che vogliono rimuovere la statua di Indro Montanelli dai giardini di Milano. Ecco, quindi pure Montanelli, ovviamente razzista, quindi, perché era stato in Etiopia, lo sappiamo bene, aveva una schiava etiope, presumibilmente anche amante, cioè, quindi razzista, quindi via Montanelli, via tutti quanti, via tutti quanti. Quindi io mi trovo anche in difficoltà adesso a commentare queste cose perché di fronte a tanto faccio veramente fatica, ecco, come si possa liquidare un personaggio come Cristoforo Colombo, che voglio dire non sarà stato tra i governatori più magnanimi della storia, però comunque un navigatore che rappresenta quello spirito faustiano dell'Europa, no? Cioè quella volontà di spingersi sempre oltre, di andare, in questo caso, oltre le colonne d'Ercole, puntare verso la scoperta dei nuovi mondi. Cioè, c'è uno spirito di avventura, quell'anima faustiana di cui parlava Spengler, no? Quella voglia di andare sempre oltre, di non porsi dei limiti, dei limiti soffocanti, no? C'è questo spirito in questo caso, purtroppo, proprio per gli antirazzisti, uomo bianco, ecco, tutto questo deve essere distrutto. Deve essere distrutto, quindi via lui, via anche il fondatore dello scautismo, Baden Powell, perché pure là il contatto con la natura, le escursioni, tutto quanto, pure quello fa parte di questo spirito europeo e quindi deve essere pure questo cancellato. Ecco. E quindi poi via col vento, pure i film, tutto quanto, tutto deve essere cancellato, perché via col vento, come sapete tutti, è ambientato in quegli stati, insomma, nell'America confederata, possiamo dire così, e quindi anche là razzisti, anche là schiavisti, anche là tutto deve essere cancellato, tutto. Però c'è anche il riflesso, cioè l'altra faccia della medaglia, perché poi succedono anche cose divertenti, no? Una ve la racconto, è un articolo che è uscito proprio stamattina, addirittura corredato da video. E ve lo leggo il titolo giusto per farvi capire, comunque è divertente. USA antirazzista distrugge statua di un confederato, ma gli ricade in testa, ricoverato. Quindi c'è il video, lo potete andare a vedere. È successo a Portsmouth in Virginia. C'era una statua con quattro soldati confederati, e quindi, in quanto confederati, sicuramente schiavisti, razzisti, suprematisti e quant'altro. Hanno cercato di rimuoverla. Ci sono anche riusciti a rimuovere uno dei quattro soldati, però un altro invece addirittura è cascato in testa a questo manifestante antirazzista che appunto è stato ricoverato. E quindi questo, diciamo, ci fa anche sorridere. Stessa cosa anche per Via col vento, di cui vi ho parlato prima. Quindi, vi ripeto, l'HBO ha rimosso Via col vento dalla propria piattaforma streaming. Che è successo? Che su Amazon le vendite del DVD di Via col vento sono schizzate al primo posto. Ecco, quindi perché, questo per farvi capire che molta gente non ne può più di questa retorica antirazzista, di questa retorica che trasuda white guilt, come si dice in America, cioè quel sentirsi colpevoli di essere bianchi, ecco, come se noi in quanto bianchi dovessimo essere, avremmo questo peccato originale che non riusciamo a farci perdonare, ecco, che è irredimibile sostanzialmente. E invece, però, molti quindi si sono stufati di questo, di questo continuo bombardamento propagandistico, e si sono riversati in massa a comprare su Amazon il DVD di Via col Vento. Ecco, questo per farvi capire anche come poi queste campagne talebane riescano a far ricompattare quelli che non sono d'accordo con queste cose. Anche perché io vi ricordo che, ecco, George Floyd, l'afroamericano ucciso in quella maniera assolutamente brutale, assolutamente condannabile, questo mi sembra chiaro, però ecco, questo George Floyd non è che fosse il martire che hanno creduto, che ci hanno raccontato, l'abbiamo detto anche qualche giorno fa, anzi io vi rinvito a rileggere quell'articolo che, se non vado errato, è di Cristina, di Cristina Gauri. Cioè, che cosa è successo? Che questo Floyd, insomma, si è scoperto grazie a un'attivista afroamericana pro-Trump, che, insomma, sto Floyd era stato condannato più volte, cioè un criminale recidivo, condannato più volte, e addirittura nell'ultima era stato condannato, adesso non ricordo a quanti anni di prigione, per una rapina ai danni di una donna incinta, anzi lui gli aveva puntato la pistola contro la pancia. Ecco, questo per farvi capire, per carità, non doveva assolutamente morire in quella maniera, però ecco, neanche adesso a farne una specie di martire dell'antirazzismo e dell'odio e bla bla bla. Ecco, questo va detto. E questo, appunto, ripeto, era stato denunciato proprio da un'attivista afroamericana, che infatti poi è stata accusata delle peggiori nefandezze da parte dei liberal, che sono sì per i diritti degli afroamericani, però se un'afroamericana non dice quello che loro vogliono, ecco che parte la campagna diffamatoria, le hanno dato del negro da cortile, le hanno dato un po' come è successo con Tony Bobby della Lega qui in Italia, no? Ovviamente le hanno dato della puttana, ecco, tutto il corredo, tutto il corollario del sessismo che va bene solo se lo fanno loro, ecco. Questo è. Ma anche su Via col Vento, no? Film razzista, è stato detto. Film razzista. Io voglio soltanto farvi notare che la famosa Mami, no? La badante, adesso non mi ricordo bene quale fosse il suo ruolo nel film, perché l'ho visto talmente tanti anni fa, però comunque il famoso personaggio, no, di colore, che parlava nel doppiaggio italiano in quella maniera un po' da Vucumpra, ecco, diciamo così, ecco, l'attrice Hattie McDaniel, in realtà per quel film, che è del 39, fu premiata con il premio Oscar, no? Come migliore attrice non protagonista. E lei, anzi, è la prima donna afroamericana della storia a vincere un premio Oscar. Quindi, film razzista Via col Vento, però al tempo stesso, no? Scopriamo queste cose, no? Come poi tutto vada in cortocircuito quando si parla di queste, di queste minchiate, diciamolo, del fronte antirazzista. Chiudo questa carrellata di notizie in tema Black Lives Matter con un articolo pubblicato da Davide Romano, sempre sul Primato Nazionale Online, questa mattina, che vi potete andare a leggere, titolo Marion Le Pen non si inginocchia, da bianca e francese non chiedo scusa per George Floyd. Ecco, quindi Marion Marshall Le Pen, la nipote di Marine Le Pen, capo del Rassemblement National, l'ex Front National, ecco, ha detto, virgolette, io mi rifiuto di mettere un ginocchio a terra, mi rifiuto di lasciare che il mio paese diventi il campo da gioco della sinistra e degli antirazzisti. Mi rifiuto di compiere un gesto che non è di rispetto, ma è umiliante e di sottomissione. Questo l'ha detto in un video sui social che è diventato presto virale. È diventato presto virale, ha suscitato come al solito un'ondata di polemiche che già sappiamo, ecco. Penso che vi possiate ben immaginare cosa le è stato detto. Comunque, a Mario non è importato, in questo video dice: come donna bianca e francese non devo scusarmi per la morte di un afroamericano negli Stati Uniti e nemmeno per la morte di un criminale, Adama Traoré, una morte accidentale avvenuta in seguito a un arresto. Lei si riferisce a un caso, quello di Traoré, questo nero morto per asfissia in una caserma francese nel 2016, che è tornata di attualità in questi giorni proprio perché Traoré è stato definito dagli antirazzisti e transalpini come il George Floyd francese. Ecco, lei ha detto: io non devo chiedere scusa, ha detto Marion Le Pen, e poi scrive: io non devo scusarmi perché non ho colonizzato, io non devo scusarmi perché non ho colonizzato né schiavizzato nessuno. Allo stesso modo, tutti questi gruppi politici che manifestano non hanno mai subito colonizzazione o schiavitù. Black Lives Matter e tutti i gruppi antirazzisti non ci chiedono solo di inginocchiarci, ma anche di sporcare il ricordo dei nostri antenati, di sputare sulla nostra storia, di eliminare il nostro patrimonio culturale, la nostra eredità, e di abbattere le statue. Quindi, se volete, potete vedervi il video e leggervi questo articolo sul primato nazionale online. Io credo che la Le Pen, la Marion Le Pen, abbia perfettamente ragione, perché poi è questo, no, quello che vi ho detto prima, cioè la morte di questo George Floyd è diventata il pretesto per condannare un'intera razza, no, quella dei bianchi, in quanto schiavisti, colonizzatori, razzisti di per sé, anche se poi né io né voi abbiamo mai colonizzato nessuno, non abbiamo mai ucciso nessuno e tutto quanto, però in quanto bianchi siamo per forza colpevoli. Quindi niente, vi lascio per adesso così, insomma, con queste parole della Le Pen. Andiamo in pausa musicale e noi ci risentiamo tra poco.
All I want you to do is be
E siamo di nuovo in diretta al Primato Quotidiano. Per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, vi ricordo che questa è la rubrica curata su Radio Bandiera Nera dalla redazione del Primato Nazionale. Va in onda ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi voglio ricordare adesso che qualche giorno fa, per la precisione il 5 giugno, è uscito il nuovo numero del mensile del Primato Nazionale. E quindi io vorrei adesso parlarvi di questo, anche perché, ve lo dico chiaro e tondo, questo è un numero che se non comprate, ecco, ve ne pentirete per tutta la vita. Questo ve lo posso garantire, perché è un numero veramente eccezionale. Già la copertina è meravigliosa e è dedicata a un giorno importante, a un evento importante della nostra storia, e cioè il 10 giugno 1940. Insomma, ieri, proprio ieri, è ricaduto questo importante anniversario, l'ottantesimo per la precisione, ed è quello chiaramente dell'entrata in guerra dell'Italia, quindi a fianco della Germania, contro Gran Bretagna e Francia, quindi l'entrata nella seconda guerra mondiale dell'Italia di Mussolini. Infatti in copertina ci trovate proprio il duce. E però non è soltanto, diciamo che si tratta di un numero particolare, perché il focus secondo me è veramente eccezionale. Perché? Perché ci sono tre articoli che vanno assolutamente letti. Il primo è quello di Emanuele Mastrangelo, che ci spiega perché l'Italia poi effettivamente si decise a entrare nel conflitto, quali furono le pressioni interne ed esterne. Io vi leggo soltanto il titolo per rendervi l'idea: così Londra ci spinse nel conflitto. Quindi il ruolo anche che ebbe Churchill, le trattative che c'erano con l'Italia, no? Di cui si è tanto parlato in questi anni, comunque sul carteggio tra Churchill e Mussolini, mai ritrovato, ma comunque è diciamo chiarissimo che questo carteggio vi fu. Però comunque ci sono altri documenti che poi noi andiamo ad analizzare, che provano quello che stava succedendo alla vigilia di questo 10 giugno del 1940, l'ora segnata dal destino, l'ora delle decisioni irrevocabili, e che appunto diciamo è una di quelle date che segna ancora il nostro presente storico e geopolitico. E questo lo fa notare Adriano Scianca, il nostro direttore, nel suo editoriale, che ci parla appunto, comunque, che si intitola Figli di quella guerra, no? L'ombra del conflitto di 80 anni fa si allunga fino all'Italia di oggi e condiziona l'attualità di una nazione che sa solo tirare a campare. Questo è l'editoriale di Adriano, che vi invito assolutamente a leggere, perché effettivamente quella sconfitta, insomma la sconfitta che seguì a quella guerra, condiziona evidentemente ancora. Politica sia in quello di dedicare la copertina e il focus a quell'evento. Poi c'è un altro articolo all'interno di questo focus, che è appunto un altro di Adriano, che ci spiega quali fossero poi gli obiettivi strategici dell'Italia, comunque di Mussolini. Ed è interessante, perché si intitola "E poi avremmo marciato verso l'oceano", cioè l'Italia soffocata in questo mare, no? Come dice anche una famosa canzone di quegli anni, quindi l'Italia soffocata nel Mediterraneo, che era diventato un lago inglese, come si dice, proprio perché sia lo stretto di Gibilterra che il canale di Suez erano controllate dagli emissari di Sua Maestà Britannica, e l'Italia era entrata in guerra proprio per spezzare questo accerchiamento, per spezzare questo soffocamento. Adriano qua ci spiega per bene, anche in base alla letteratura più recente, la letteratura scientifica più recente sull'argomento, quali fossero gli obiettivi dell'Italia. E poi chiude il focus un articolo molto interessante di Andrea Lombardi, che è un esperto di storia militare, e si intitola questo bell'articolo "Mancò la strategia e l'armamento, ma non il valore". Ecco, cioè qua l'autore va a demistificare quella baggianata, no, dell'esercito con le scarpe di cartone, no, che abbiamo sentito per decenni qua in Italia, come se l'esercito italiano fosse poco più che una banda di boy scout che andava a sfidare l'esercito delle stelle. Ecco, non è così, cioè, però è chiaro che l'esercito italiano scontava dei ritardi notevoli, e questo però prova il fallimento di tutto lo stato maggiore dell'esercito, delle alte sfere dell'esercito, cioè non tanto di Mussolini, perché è noto che Mussolini non interferisse nelle decisioni militari, a differenza di Hitler, mentre la responsabilità è da addossare ai vertici militari, che erano rimasti sostanzialmente alle tattiche, alle strategie della guerra precedente, cioè della Grande Guerra. E quindi no, questo è un articolo che vi invito a leggere, però appunto questo non vuol dire che i soldati italiani non abbiano combattuto con valore, non abbiano combattuto bene e si siano distinti per grandi azioni di valore e di eroismo, e questo viene ricordato. Ecco, avevamo dei grandi soldati che però non sono stati supportati da delle gerarchie all'altezza, delle gerarchie militari all'altezza, però c'è comunque assolutamente a leggere, a comprare dell'Italia. Però ecco, non c'è soltanto questo, c'è tanto altro nel mensile del Primato Nazionale. C'è una bella inchiesta di Francesca Totolo sulla macchina dei sequestri che finanzia la Jihad, cioè dopo il sequestro e la liberazione della Romano, no? Di Silvia Romano, che ha fatto tanto discutere nelle settimane scorse. Beh, è andata a vedere un po' la nostra Francesca, cioè come funziona, chi sono coloro che pagano i riscatti, chi non li paga, perché sono andati a puntare proprio la Romano, comunque, se vi ricordate, le due Simone a suo tempo, ma c'erano anche, adesso mi chiamano, Greta e Vanessa, che qualche anno fa furono sequestrate in Siria, per cui pagammo un riscatto. Dico pagammo perché fu il non a farlo, però con i soldi dei contribuenti, quindi i nostri. E questo è evidente, quindi vi invito a leggere questa bella inchiesta sul caso Romano. È tornato anche Vittorio Sgarbi in questo numero, vi ricordo che lui partecipa adesso regolarmente al Primato Nazionale con la sua rubrica Il Vittorioso, e anche lui si è soffermato sulla vicenda di Silvia Romano, puntando il dito contro questo governo che appunto... vado a leggere il titolo così capite bene cosa voglio dire. Ecco, ma che governo è quello che libera i mafiosi e paga i terroristi? Ecco, questo è il titolo dell'articolo di Vittorio Sgarbi. Ma poi non è soltanto Sgarbi tra le firme più prestigiose del mensile. Vi ricordo che questo mese è stata inaugurata anche la rubrica di Simone Di Stefano, il leader di Casa Pound Italia, e parla appunto dell'Unione Europea in questo numero, con questo titolo: "Questa Europa ha dichiarato guerra al lavoro in nome della rendita". Quindi uno dei cavalli di battaglia di Simone Di Stefano, ma poi ci sono Alessandro Meluzzi, Diego Fusaro e tantissimi altri, tra cui mi piace citare due firme. Una è quella di Matteo Brandi, che ha esordito anche lui questo mese, che io è un videoblogger, uno youtuber, un influencer sovranista che devo dire io stimo molto, molto bravo, e quindi lui, anche lui ha cominciato a collaborare al Primato Nazionale, ma soprattutto vi, in questo numero troverete un articolo di Caio Mussolini. Caio Mussolini è il pronipote del Duce, come è ampiamente, insomma, si può capire bene dal nome, e lui si è candidato alle ultime elezioni europee con Fratelli d'Italia, è molto seguito sui suoi canali social, e ha scritto un articolo molto molto bello sul 4 novembre. Ecco perché il 4 novembre è la nostra festa nazionale. Ecco, io vi invito a leggere questo articolo, perché Caio l'abbiamo contattato non solo per, non tanto per il nome, quanto perché effettivamente scrive bene e ha delle belle idee, quindi questo articolo secondo me è molto valido e molto interessante. Comunque, poi per il resto sul primato ci sono i soliti approfondimenti di storia, letteratura, filosofia, esteri, trovate di tutto, con articoli molto interessanti. Adesso qua io vedo al volo qua questo bel articolo nella sezione economica di Filippo Burla sui Benetton, no? Se ne è parlato tanto sulla nazionalizzazione di Autostrade, che è naufragata, perché ovviamente i Benetton dovevano essere salvati, e Filippo qua ci va a vedere proprio numeri alla mano dov'è il fallimento dei Benetton, perché, ecco, cioè il disastro del Ponte Morandi non è che fosse proprio inevitabile, fa vedere che questi ci hanno guadagnato i soldi, ragazzi, in 20 anni, è un bilancio ventennale, questi ci hanno guadagnato i soldi, però non facendo assolutamente manutenzione, questo è il punto. Quindi anche questo articolo secondo me vale la pena di essere letto. Però ecco, adesso io ho fatto una carrellata molto veloce, però credo abbiate capito perfettamente che questo è un numero assolutamente imperdibile, è un numero che dovete assolutamente avere nella vostra collezione del Primato Nazionale. Bene, io vedo che siamo arrivati ormai alla conclusione di questa puntata, e naturalmente vi ringrazio per averci ascoltato. Vi ricordo che il Primato Quotidiano torna domani alla solita ora, quindi dalle 13 alle 14, e io vi saluto con la canzone che noi abbiamo scelto per il video promozionale di questo numero del nostro mensile. È una canzone bellissima che credo riconoscerete tutti o quasi.
questa guerra.